Mille voci, buongiorno da Michela Daghini, Davide De Donatis in regia tecnica. Oggi per parlare di bambini e ragazzi, di genitorialità, della titanica impresa, di quell'entusiasmante viaggio che per chi lo sceglie è anche una delle avventure più belle della vita. Una sorta di percorso a ostacoli viene definito. Buongiorno al pediatra Andreas Wessler, bentrovato.
Buongiorno a tutti.
Che devo dire rassicura perché dalla sua trentennale esperienza comunque riesce a sdrammatizzare, seppure con rigore scientifico, alcuni dubbi, alcuni timori, alcune inquietudini genitoriali. È un po' la sua cifra.
Sì, direi che è un punto fermo perché tutta la pediatria che faccio è improntata sulla salute, nel senso che il neonato di per sé è nato per stare al mondo e vivere. I genitori si sono impegnati, si sono divertiti idealmente diciamo, ad averlo, poi quando nasce dovrebbero andare avanti e divertirsi, no? Questo è il progetto, no? Quindi un progetto di salute e di serenità e di sorrisi, e troppe volte questi sorrisi in realtà non ci sono perché ci sono troppe preoccupazioni, troppi se, mai, non so cosa, e sensi di colpa e quant'altro. Per cui, visto che troppe volte questo messaggio non sembra arrivare giusto, questo vissuto non sembra essere quello giusto, ho pensato che ci volesse un libro, che è quello lì, che in realtà è un manuale, no? Con delle parti narrative, perché istruzioni per l'uso, c'è scritto. Quindi l'idea è che lì ci siano delle informazioni utili e idealmente anche concrete. E il fatto è questo, no? Che un libro così nasce dall'esperienza mia, ma soprattutto dall'esperienza che ho raccolto stando con i genitori. Perché i concetti che ho espresso, che esprimo, che non mica li ho inventati io, ma sono sempre stati lì, li ho messi alla prova in tutti questi anni. Per cui questo qui, alla fine, è la supersintesi dei concetti che ho, che sono fondamentalmente biologici, messi alla prova del vissuto dei genitori per fare alla fine un impasto che permetta di sorridere da tutti quanti. Ecco un po'.
Infatti è un lavoro di team, anche così appare leggendolo, perché c'è sempre una sorta di dialogo. Una volta parla il genitore, una volta parla il ragazzo, il bambino in prima persona, e poi c'è la lettura, la considerazione professionale del pediatra, e questo intreccio risolve alcuni dubbi e li mette anche a confronto, e che poi è un po' la formula vincente di questo libro. Quindi ha citato appunto il manuale, lei torna a rivolgersi ai genitori proprio per accompagnarli, guidarli tra quelli che sono un po' gli snodi, i problemi all'ordine del giorno. Questa volta il focus è dai 3 ai 16 anni, quindi fino all'adolescenza, con tanto di perle di saggezza per rassicurare i genitori nei momenti di sconforto, tra sani conflitti e meravigliose sorprese. Ecco, lei, lo ricordo, è tra i più noti pediatri svizzeri, specialista della crescita e dello sviluppo del bambino, si è specializzato a Boston e a Providence, alla Harvard Medical School e alla Brown Medical School. Dal 98 vive nella Svizzera italiana, ha creato il servizio di pediatria dello sviluppo dell'ospedale regionale di Lugano. Dal 2005 lavora nel suo studio a Lugano e dal 2010 è il poliambulatorio Cresce, Cresci Bene, e mentre il libro che sfoglieremo assieme è Infanzie calzanti per piccoli e grandi, istruzioni per l'uso dai 3 anni all'adolescenza. Dunque la fascia temporale è piuttosto ampia e anche nel caso di adolescenti, lei in realtà parla di sviluppo infantile, quindi comprende il nostro stupore.
Sì, la traiettoria dello sviluppo infantile, quindi una traiettoria che parte dal giorno 1 e va finché finisce lo sviluppo, in realtà è più lunga di quello che pensiamo. Se faccio uno svarione nella pneumologia, direi che gli alveoli finiscono a 23 anni di svilupparsi, no? Quindi in realtà anche la crescita e sviluppo del motore.
23 anni.
Sì, c'è tempo. Quindi diciamo così, non è così sorprendente di parlare di traiettoria dello sviluppo fino all'adolescenza compresa, perché mica è finita lì. Cioè, assolutamente ci sono dei tasselli che hanno delle sensibilità, delle finestre di plasticità per cui si evolvono, si sviluppano e si adattano ben oltre, diciamo, quello che noi consideriamo abitualmente l'adolescenza, perché il 16 anni è mica arrivato da nessuna parte, ci sono ancora tante cose da fare. E quindi sì, è un po' arrogante parlare, cioè mettere quasi dentro questo termine, però dietro c'è la biologia dello sviluppo che sappiamo essere estremamente lunga.
Ecco dunque un manuale per orientarci in questi anni certamente impegnativi. Una super sintesi, diceva lei in questo libro, che possiamo riassumere nei tre bisogni irrinunciabili dei figli, che sono sentirsi protetti e accuditi, devono sentirsi approvati e devono avere opportunità di sviluppo. Quindi in sostanza lei dice: cari genitori, potete fare come vi pare, se sono soddisfatti questi tre bisogni in realtà vi potete muovere, diciamo, in libertà.
Sì, sono essenziali e in realtà questi evidentemente sono tre dimensioni che non ho mica trovato io, queste hanno trovato quelli molto più intelligenti di me, che sono arrivati prima di me, Breslin e compagnia bella, e io ho sempre trovato affascinante il fatto che alla fine sono solo tre i bisogni irrinunciabili, sono tre dimensioni che se sono soddisfatti vanno benissimo. E durante tutta la traiettoria dell'infanzia chiaramente questi bisogni cambiano, quindi all'inizio protetto, accudito, approvato vuol dire tenerlo in braccio, portarlo in giro, allattarlo, non so che cosa, a un certo punto vuol dire pagare i soldi, dargli la paghetta e andarlo a prendere al campetto di calcio. Insomma, cambia nel modo ma non nella sostanza, e il punto chiave di questi bisogni irrinunciabili poi è il fatto che il diretto interessato, cioè il cucciolo, non sa come devono essere soddisfatti, vuole soltanto sapere che siano soddisfatti. E per quello che tanti problemi che si pongono i genitori sul come è una fantasia del genitore, per il bambino la questione è più semplice: se sono soddisfatti, quello era il loro come. Okay? Faccio ogni tanto un esempio per spiegare un concetto del genere, che il bambino prende quello che arriva, e che se un neonato ha per esempio un buco di troppo nel ventricolo, quindi ha un vizio cardiaco congenito, e che ne so, a 7 mesi viene operato, per quel che ne sa lui tutti vengono operati a 7 mesi. Capito? E quindi è il trauma famoso di cui si parla sempre, c'erano quegli altri, no? Perché quegli altri volevano mettere al mondo un bambino senza un buco nel ventricolo. E quindi è la faccia del genitore che al limite dà un'impressione del trauma, ma il bambino stesso non sa che non era previsto che ci fosse un buco. Quindi tante volte, se noi ci mettiamo proprio nell'angolazione, nell'ottica del bambino, ci rendiamo conto come la vita alla fine è più semplice, ma è banale, solo più semplice. E con questi tre semplicissimi, come dire, assiomi, me la cavo benissimo come genitore. Soddisfo quelli, va tutto bene, sia che siamo famiglie uniparentali, sia che siamo separati insieme, insomma va tutto bene. Se quei tre bisogni sono soddisfatti, il cucciolo sta bene.
Infatti lei si concentra soprattutto sulla relazione genitore-figlio, perché questo è al centro di tutto ed è questo che le interessa da anni nel suo percorso, sì, di studi, è vero?
Sì, sì, perché c'è una forte biologia nella relazione, cioè legarsi per sopravvivere, cioè il neonato, perché noi facciamo parte di una specie animale che mette al mondo dei neonati che sono tecnicamente insufficienti, cioè sono immaturi, non scamperebbero una virgola, cioè questi, e il neonato sa benissimo che ha bisogno di una relazione, se no schiatta subito. Cioè il neonato della tartaruga, no? Esce dal suo vetto e non deve incontrare nessuno, no? Cioè semplicemente ha tutto quello che gli serve, mentre noi che siamo degli immancabili insufficienti alla nascita, se non abbiamo la relazione, ciao, è andata. Ma la cosa divertente è che la base biologica dell'entrata in relazione non ce l'ha soltanto il neonato, ma in realtà ce l'ha anche il genitore. Per le mamme è ovvio, no? Cioè la mamma è una pancia, poi l'allattano, insomma è una cosa che viene automatico, c'è tutta una biologia dietro, no? Cioè tutto un pianeta ormonale che si adatta, si prepara a questa interazione bidirezionale.
Un lungo percorso.
È un lungo percorso, ma in realtà ce l'ha anche il papà. Cioè anch'io il giorno esatto, il momento esatto che sono diventato papà, sono diventato un'altra persona.
Però la madre inizia 9 mesi prima.
Certo, certo. Ma no, durante il percorso della gravidanza si spostano molto più le sedie, si è molto giù.
C'è molta più attenzione, gentilezza.
Assolutamente. Guai, no, che dopo è così. No, no, sì, sì. Però no,
non bere il vino.
Esattamente, lo bevo solo io, così va bene. No, però il fatto è interessante che ho pensato io che è veramente fa un click anche il papà da qualche parte, perché è vero che di notte tendenzialmente si svegliano più le mamme perché dicono sempre che sentono i cuccioli, però anch'io lo sentivo benissimo.
Come sempre dipende da individuo a individuo, yes. Perché io ho sentito madri lamentarsi che il marito proprio neanche coi cannoni.
Esatto.
Perché?
Ma perché sono più bravi a conservare quella piccola nozione che troppe volte io devo ricordare le mamme, se posso dirlo così, perché qui non è un discorso sessista di genere, però è un po' così, no? Perché
culturale,
è quasi,
diciamo.
Praticamente culturale, perché è noto che il papà, come dico io sempre, alla partita ci va lo stesso. Cioè è capace a staccare la testa per quell'attimo, per quelle ore, e mentre le mamme bisogna ricordarglielo. Perché io sono 28 anni che sono più stanco di prima, no? Perché da 28 anni che c'è in giro la mia figlia maggiore e non si torna più indietro, quindi bisogna salvare se stessi tante volte, e il papà mi sembra che sia più spontaneamente in grado di farlo, E invece delle mamme, per dirla così, bisogna ricordarglielo ogni tanto, ma anche l'assunzione che questa cosa non ci sia nelle altre civiltà, cioè che la mamma sia liberata da qualche dovere o abbia tempo per se stessa, c'è. In tutte le culture, anche in popoli che ancora attualmente i cosiddetti meno industrializzati, è previsto per le mamme finestra mamma-donna, cioè a tempo per sé. Quindi non è mai l'idea che la signora si annulli completamente e dai, ciao, torni mamma, torni donna fra 20 anni quando esci di casa al figlio. Non è vero, perché le donne sono donne anche quando sono mamme di un lattante di 6 mesi o di un figlio di 4 anni o di un adolescente di 15-16 anni, sono donne quelle. E quindi anche durante quel percorso bisogna ricordarsi di questo piccolo ingrediente, perché è come quelli che dicono: ah, poi quando vado in pensione inizio a leggere. No, non lo faranno mai, devono farlo prima. Oppure, altro esempio, il ciclista si inizia a bere quando siete troppo tardi. Quindi vuol dire che durante tutto il percorso della genitorialità il genitore deve stare attento a se stesso.
Infatti lei dice che tra l'altro questo è importante anche per il cucciolo, perché è sollevato, sì. Perché comunque i genitori hanno delle relazioni fra di loro e sociali.
Sì, perché un altro piccolo dettaglio, no, che si tende a sottovalutare, che i nostri figli sono mostruosamente egocentrici, no? Quindi si caricano sulle loro spalle anche la nostra felicità senza che noi lo chiediamo, lo fanno in automatico. E quindi è importante dare il segnale ai nostri figli che noi ce la caviamo. Infatti una delle perle è: io me la cavo. Io me la cavo nel senso, io adulto ci penso di mio alla mia felicità, non preoccuparti, rilassati un attimo. Perché il sacrificio umano del genitore non fa parte del preventivo qua, no? L'adulto deve andare avanti, perché una volta che è stato messo al mondo il cucciolo deve andare avanti con la vita, se no la parola è schiatta sul serio. Quindi il messaggio fondamentale che c'è, che spesso e troppo spesso viene, diciamo, di per sé dimenticato, è che l'adulto deve star bene. Perché il bambino piccolo, ma anche quando sono più grandi, in realtà si orientano sul loro benessere, sul viso del genitore. D'accordo? Se io come genitore ho sul viso giusto, il bambino si rilassa.
Perché sente che il genitore è in equilibrio, soddisfatto, certo. E sta bene.
Qualsiasi visita, no? Bilancio di salute, ma anche se bisogna fare la famosa vaccinazione, no? Se il bambino, il ragazzo di 7-8 anni, che in realtà non ha mica tanto voglia di farsi bucare la spalla, ha di fianco un genitore che ha sulla faccia giusta, per lui dice: ok, mica tanto bello, ma se è necessario lo facciamolo pure. Quindi il genitore è sempre una risorsa e parte dal dentro il genitore. Quindi è come il discorso, cioè noi, i nostri figli stanno bene perché noi stiamo bene e non viceversa.
Un altro aspetto che è inerente a questo discorso ed è interessante è che anche la separazione, quando i genitori si dividono, i figli sopravviveranno, se ne fanno una ragione. L'importante è che ci siano i punti fermi, che i genitori si rispettino, continuino comunque una relazione equilibrata, ma i figli poi andranno avanti. È più un problema che tendono ad avere i genitori. Si fanno carico di un problema che il figlio in fondo supera più velocemente di quanto crediamo?
Sì, sì. Questo è così, perché il vissuto del fallimento c'era soltanto l'adulto. Cioè non è che i genitori di due persone adulte si mettono insieme e dicono: speriamo che nel 2023 ci separiamo. No, non funziona così. Quindi se succede questa cosa, di solito c'è dentro il vissuto di qualcosa che non è andato giusto. Però è chiaro che, se torniamo ai bisogni irrinunciabili dei bambini, qualsiasi decisione prendono i genitori in rispetto di questi tre bisogni per il diretto interessato figlio o figlia va benissimo. Quindi semplicemente avrò i miei bisogni soddisfatti in due sedi. Finisce lì, perché di nuovo, a parte il fatto che fino ai, diciamo, 11-12 anni i figli hanno questa arma potentissima che si chiama resilienza, che si chiama capacità di voltare pagina, che non vuol dire che dimenticano, semplicemente voltano pagina, che è diverso. Loro emotivamente, da un punto di vista delle interazioni, sono sempre un passo avanti rispetto al genitore, perché il genitore sta ancora lì cercando di mettere insieme i cocci da qualche parte, no? E così via, mentre il bambino è già al next step, ha già voltato pagina. Ah, cavoli, due sanze, ma in quell'altro frigo ci sarà i miei, non so, il mio cibo preferito oppure no? Cioè loro vanno spesso pragmaticamente un punto avanti, per cui per loro, diciamo, di solito la partita sta bene, ma possiamo anche affermare questa cosa perché ormai abbiamo un'esperienza lunghissima.
Questo però si differenzia se avviene prima dei 12 anni o dopo, perché qualcosa cambia.
Sì, e dopo appunto c'è la resilienza che non c'è più, che dopo c'è l'ipotetico, il sé. Dopo nell'apparato intellettivo, nell'infrastruttura intellettiva del figlio c'è il sé, l'ipotetico, che permette di riflettere su eventuali traiettorie diverse da quelle che sono state, quindi c'è il ragionamento ipotetico e quindi c'è un tipo di sofferenza potenzialmente diverso, perché avrei preferito che, no? Cioè il se, che il piccolo invece non ha. E troppe volte va anche detto che quando i genitori si separano, che i figli sono adolescenti, spesso anche loro hanno fatto già un viaggio un po' troppo lungo, quindi da qualche parte il figlio o la figlia sono contenti che finalmente si sono separati, così in casa l'atmosfera cambia, però hanno dentro quel se, ma che quelli più piccoli non hanno.
Infatti lei sottolinea spesso anche quanto peso e quanto incida il malessere in famiglia, quindi le tensioni anche non esplicitate, non manifestate, ma che naturalmente i bambini leggono perfettamente, codificano nelle parole, nei toni e nel volto, come lei ci stava dicendo.
Ma sì, perché quando il famoso andante che recita, i figli non ci ascoltano, cioè questo si dice anche perché i figli ci guardano e non hanno bisogno di sentirci, ci hanno visto. Cioè, prima che noi diciamo le cose, loro l'hanno capita. E tanti genitori che, come dire, nascondono qualcosa, magari c'è qualcosa in relazione che deve essere sistemata e poi pensiamo che non so cosa, non possono nasconderlo ai figli, hanno già capito. Lo vedono, non è che devono sentirlo, l'hanno già visto. Quindi non si può nascondere nulla, è per quello che torniamo di nuovo al discorso. Cari genitori, fate in modo di star bene voi, perché anche senza dire una parola loro vi crederanno. Se invece io dico che sto bene, ma non è così vero, non posso imbrogliare mio figlio.
C'è questa incongruenza che è disturbante.
Beh sì, anche perché poi è mentire, no? Noi siamo i genitori del fare, non del dire. Quindi noi non possiamo mentire, perché allora è giusto mentire, si può mentire. Cioè, il genitore è un modello, è l'esempio per eccellenza. Se io maltratto il poliziotto che mi dà una multa, perché lui aveva ragione, io torto, mi fa anche la morale, mi girano le scatole, quindi mi viene sul fumo a me. Io, se mi permetto di non trattarlo bene, sia in presenza che poi in assenza, il figlio è legittimato a fare la stessa cosa.
E certo, è un messaggio chiaro.
E certo, si può fare così, tranquillo, quello lì non conta niente, il docente di storia, quello lì è proprio scelga lei l'aggettivo, il figlio sarà autorizzato a trattarlo male. Quindi si sottovaluta, no, la potenza del genitore certe volte, soprattutto delle cose non dette, ma quelle fatte, l'atteggiamento. Come ci comportiamo noi? Perché spesso i genitori dicono dai la mano, saluta il dottore e così via. In quel momento tipicamente non lo fanno quando il genitore non c'è. Perché l'educazione è un investimento fondo perso, no? Cioè noi vediamo il risultato di quello che abbiamo fatto dopo, ma mica con noi. Cioè non è una cosa che si fa in presenza, è a fondo perso, sono gli altri che traggono il vantaggio dell'educazione che hanno avuto a casa. Quindi noi siamo quelli del fare, noi dobbiamo fare. Quelli guardano noi cosa facciamo e loro faranno.
C'è un aspetto, lei parlava i figli non ci ascoltano, è un capitolo interessante allo stesso tempo, certamente anche divertente, parla di come quando arriva il linguaggio per i bambini non è assolutamente sintomo di voler dialogare, ma semplicemente di parlare, non di ascoltare. Questo è il fine chiaro per diversi anni.
Sì, sì, beh, direi tantissimi. Cioè, io penso che il primo dialogo veramente molto interessante che ho avuto con mio figlio, io faccio parte dei genitori che parlano con i figli, no? Non è che non avessi mai parlato, era sulla cubia di una barca a vela in Grecia e lui penso che avesse 17 anni, qualcosa del genere, cioè insomma per dire, lì mi ha fatto proprio una discussione bella, ho capito, ma prima abbiamo parlato per anni, no? Ma non era mai stato quel tipo di interazione. Perché loro, appunto, il linguaggio è uno strumento che noi sovravalutiamo un pochettino, il che non, questo non vuol mai dire di non usarlo, no? La lingua e il linguaggio sono gli strumenti potentissimi per passare un'infinità sia di informazioni che di cultura, che tutto quello che si vuole, no? Ma con i nostri figli dobbiamo ricordarci che ci guardano.
Uno dei segreti delle formule che lei regala, suggerisce, indica, è quella di parlare come fanno i nonni, perché loro vengono ascoltati con più attenzione, perché loro raccontano.
Giusto. Eh sì, perché se io racconto ti do un'informazione e non ti metto, come dire, nella posizione di quello che deve capire. Se te la spiego, devi capirla.
Quindi in realtà, lezioncina.
Esatto, ma ti innalzo, la responsabilità del figlio è capire. Ma certe volte quando noi spieghiamo delle cose, loro in realtà non possono capire, o per l'età, o per il tema, o per non so che cosa. E quindi si trovano nella specie o l'istituzione di non poter soddisfare il nostro desiderio, la nostra aspettativa. E questo è quello che li mette in crisi, no? Il bambino si agita quando non può soddisfare le nostre aspettative. Ma se io parlo come il nonno o la nonna che raccontano, non ci si può fraintendere, no? il semaforo è rosso e ci fermiamo, dov'è il problema?
Anche perché la narrazione ci affascina.
Certo, ma poi è un flusso, è un flusso di pensiero, un pensiero che va, non ci sono quei bivi con dei punti di domanda a metà strada che non si capisce cosa vogliono, no? Invece questi raccontano, è un flusso che va e la lingua scorre, no? Quindi anche il racconto scorre e la bellezza del racconto che scorre è proprio quella, no?
E questo ci porta a un punto secondo me divertentissimo del libro, che è quello anche che tutti incontriamo avendo figli oppure no, che è quello dei perché. E lei dice: in realtà non bisogna dire mi fermo al semaforo perché è rosso e mi fermo al semaforo, perché, dice, altrimenti si rischia una catena di perché che arriva fino ai dettagli della fusione nucleare senza arrestarsi, senza interrompersi. Quindi questa catena di perché in realtà si può evitare evitando di usare il perché.
Ma sì, perché il fatto è che il figlio o la figlia non è che non ha il diritto di sapere, cioè l'informazione possono averla, è rosso e ci fermiamo. Il problema del perché è che per una fetta, cioè un'età, una fetta dello sviluppo, no, che è quella dei 4 e 7 circa, il ragionamento dei nostri figli è associativo e non è induttivo, quindi vuol dire che il perché non serve a niente, perché è la parola perché che confonde. Rosso lo capisco, fermo lo capisco, il perché cosa c'entra? No, questo è il problema del figlio, perché poi io metto anche l'accento sul perché, quindi questo perché è importante, ma cosa cacchio vuol dire, no? Letteralmente. E bisogna ricordarsi quell'altra storia, no? Del bambino che parla, che quando loro parlano, molti bambini, ma dai 3 anni in su, usano il perché. E tante volte sono capacissimi a metterlo in un contesto giusto, ma lo usano senza sapere in realtà cosa significa il perché stesso. Loro fanno tante volte anche la strategia del uso così capisco, in base alla reazione, no? Perché se io sento 18 volte la parola quadrupede e ci sono sempre in giro quei cavalli con quegli animali con 4 zampe, a un certo punto lo uso anch'io. Non ho ancora capito bene cos'è, però in quel contesto calza. È come quando, come dire, si chiacchiera a tavola, si dice qualcosa e il figlio dei 3, il più piccolo, fa un commento perfettamente calzante e dice: ma come? Eh sì, ma loro intuiscono beh tutto, sono sempre nella pagina giusta del libro, anche se non hanno capito il perché.
In realtà sono sempre un po' più avanti di noi.
Certo, ma perché sono giusti, loro intuiscono tutto, cioè percepiscono, sono proprio nella pagina giusta, non c'è niente da fare, e le cose si complicano quando iniziamo a spiegarle. Era chiaro finché non abbiamo parlato, no?
Come concilia il ruolo di padre e di pediatra, che è naturalmente una domanda classica, se vogliamo anche scontata, però ci interessa personalmente nel suo caso come li concilia, perché poi spesso si dice che in realtà il medico è attento a tutti meno che ai propri familiari, perché si concentra di più sui pazienti, però nel caso del pediatra forse invece c'è una figura professionale che rompe spesso.
Sì, beh, io non sono mai stato il pediatra formalmente dei miei figli, no? Quindi
Loro vanno dal pediatra.
Andavano, sì, primi andavano. Anni andavano dal pediatra, da un amico, collega, perché avevo deciso di non fare quella parte del pediatra, cioè quello che li pesa, li vaccina, quelle cose lì. Che poi alla fine, vabbè, quando sono più grande facciamo lo stesso noi, però l'idea era quella di non fare il pediatra, e lì anche il mio cervello si è sfasciato, perché ero il papà e basta. Cioè tante cose, infatti nel libro, cioè devo ringraziare.
Cioè predica vissuto, bene razzola male.
No, ma devo, sì, dopo sono stato sempre più bravo a funzionare secondo quello che pensavo che come dovessero andare le cose. No? Infatti alla fine, cioè le perle per i genitori sono quelli che hanno cambiato la mia di vita. Cioè io da quando ho messo in campo quei 3 lì, la mia vita è cambiata. Ho capito che il mio funzionamento di genitore era migliore. Il vantaggio rispetto agli altri, al limite che posso, ho un background dello sviluppo, della biologia, per cui potevo, come dire, impastare un concetto con delle nozioni che erano già mie, no? Però è chiaro che con i figli devi fare un upgrade colossale, perché ho fatto gli errori che fanno tutti i genitori. Cioè mio figlio l'ho preso per il collo letteralmente e quella roba lì è capitato.
Ha perso il controllo.
Assolutamente sì. E per quello che c'è la prima perla, no? Non investire nella pazienza che non puoi avere. E quella, esatto. Quella è a seguito di quell'evento dove ho capito che se te investi nella pazienza che non puoi avere, fai la cosa di cui ti penti.
Quindi l'esperienza ha portato a generare queste 3 perle. La seconda è: i genitori non devono mai prenderla sul personale, non c'è niente di personale. E la terza è: i genitori devono segnalare chiaramente ai loro figli che se la cavano anche senza di loro, che era quello che ci diceva poco fa. Ricordo il nostro numero per chi desidera intervenire: 076 321 1 13 per domande su questo percorso, sull'ardua impresa della genitorialità. Ci sono molti punti, c'è la dislessia, l'arrivo di un fratello, la battaglia dei sessi. quale vogliamo scegliere? Forse l'arrivo di un fratello, non siamo più figli unici, protagonisti unici sul palcoscenico, e questo cosa comporta? Cambia naturalmente a differenza a seconda dell'età e dalla differenza tra il primo e il secondo figlio.
Sì. Sì, questo effettivamente è chiaramente un capitolo che non c'era nell'altro libro, che era da 0 a 3 anni.
Perché questo è un sequel, dobbiamo dirlo.
E alla fine sì, è un sequel, o un'opera unica su due fatte, se uno può decidere come. Perché anche la struttura alla fine e i concetti alla fine sono sempre più o meno gli stessi, no? Però in questo qui chiaramente capita che una creatura diventi fratello. E questo è di nuovo uno di quei capitoli interessantissimi, perché in base a dove il figlio e la figlia, o dove si trova la creatura, io devo adattare il mio linguaggio, detta proprio così. Chiaro che se è bellissimo, no, questi motivatissimi nonni, no, che dicono al nipotino di 4 anni: sei contento che arriva la sorellina, no? Ma che cacchio vuol dire sorellina? Devono dire che arriva un bebè, perché se la sorellina è un concetto a vita, non possono dire, pensare che la diretta interessata di 4 anni si è entusiasta di questa cosa perché non si capisce bene di cosa parli. Ma cosa, se l'hai mangiata la mamma di questa creatura? Cos'è successo? E se arriverà semplicemente un bebè, è la frase giusta. D'accordo? Che poi dopo lei è fortunata perché avrà una sorella o un fratello per il resto della vita, è un concetto diverso ancora, no? da acquisire. Perché c'è questa specie di ambivalenza che abbiamo, no? Creatura di 4 anni diventa sorella o fratello, no? E quindi vuol dire che improvvisamente i tuoi bisogni irrinunciabili sono sempre diretti sulle stesse persone, ma c'è un altro contendente, c'è un'altra creatura che ha dei bisogni irrinunciabili che vanno a focalizzare sulle stesse persone. Quindi il compito numero uno è verificare che non ci hanno smenato, letteralmente, no? Perché è una cosa di pericolo potenzialmente. Io ho un bisogno lì, e dopo, non appena si rendono conto che l'altra creatura ha anche queste richieste con la stessa persona, cioè il genitore o la persona di riferimento, ma che in realtà è un altro posto, è una richiesta diversa, quindi creatura è la stessa ma il bisogno è diverso, si rendono conto che i loro bisogni irrinunciabili sono soddisfatti come prima. Per cui benvenuto fratello o sorella, perché io alla fine non ci ho mica smenato, i miei bisogni sono quelli di sempre, e se ho 6 anni e la mia vita è già fuori casa perché mi interessa di più quello che succede al campetto piuttosto quello che succede in casa, il problema non c'è proprio. D'accordo? Il genitore è quello che spesso è un po' in crisi, perché ha l'impressione che gli mancano le braccia. Bene, ogni genitore, no, che esce dalla sala a parto al secondo giro, dice: ok, braccia sempre due, bambini anche due. Quindi c'è una percezione di insufficienza istantanea,
soprattutto se arrivano i gemelli.
Ah, tra l'altro, sì, ma questa insufficienza istantanea che di solito non fa di nuovo i conti con i bisogni irrinunciabili. Di nuovo, siamo in una situazione che se i bisogni irrinunciabili sono soddisfatti, per il diretto interessato va benissimo. E poi bisogna anche ricordarsi quell'altra cosa, no? Che se io sono una creatura di 4 anni e mi arriva il fratellino o la sorellina, improvvisamente c'è quell'altro che si occupa al 50%, no? Del desiderio di fare i genitori felici, no? Perché loro si sentono responsabili della felicità dei genitori, c'è un altro.
Il carico è condiviso.
Il carico è condiviso, quindi questa è una cosa bellissima, bisogna approfittarne, il messaggio passa anche da parte dei genitori in questo senso, no? Perché ti rendi conto che, cavoli, ha 2 motivi per sorridere, quindi già mi pesa meno.
È vero che questa cosa del figlio unico che si sente la responsabilità di rendere felici i genitori è abbastanza diffusa.
Certo. Che poi appunto sia, e di nuovo è il genitore che deve dare il messaggio: tu sei ok, ma alla mia felicità ci penso di mio, no? Per scaricarlo un pochettino. Lì di nuovo il genitore è di nuovo la soluzione.
Anche perché è più solido a quel punto, e anche più ci dà più tranquillità e sicurezza.
Certo. È chiaro che il discorso della creatura di 4 anni che diventa fratello o sorella è diverso di quello che ha 12 anni. Perché ha un vissuto, no, di almeno 10 anni in cui protagonista indiscusso della propria agenda è lui, quindi lì c'è un po' un intruso, però l'esercizio è lo stesso, perché questi qua hanno effettivamente la vita fuori casa e quell'altro che arriva in casa cattura tantissimo l'attenzione, che certe volte può essere anche un bene, no? Perché se io ho 12 anni e ho la mia vita fuori casa e arriva qualcuno, si occupano di lui, e posso fare quello che voglio.
Rientro dalla finestra.
Rientro dalla finestra perché i fari sono da quell'altra parte, quindi in realtà spesso è una fortuna che arrivi un'altra creatura.
Davvero?
No? Sì, ma i genitori diventa di nuovo la soluzione se coglie questo punto, che in realtà quello grande non importa nulla per certi versi. Anche perché il fratello è mica utile, puzza, fa la pupù, insomma, non è che ti serve granché. E la mia realtà è in un altro posto. Però condividere queste due realtà dando il messaggio a entrambi che vabbè, ho un rapporto schizofrenico con voi due, perché te sono lattante e tu sei 12 anni e ce la gestiamo così, ma posso lo stesso passare il messaggio: voi due contribuite al mio benessere.
Bello, le leggo qualche messaggio. Io ho insegnato ai miei bimbi a chiamare papà, non si sono mai svegliati molto, ma se lo facevano chiamavano papà. Difatti di notte non hanno mai chiamato mamma e io ho 3 figli. Quindi la testimonianza che contraddice quanto io dicevo, che spesso i papà non si svegliano neanche con le cannonate, però questo a volte lo dicono le mamme. Un'ascoltatrice chiede se è possibile che esista tra madre e bambino un legame simbiotico ma anche puramente chimico. L'ascoltatrice riesce a capire anche a distanza quando il figlio non sta bene. Se il figlio per esempio ha problemi di ansia, la mamma a distanza percepisce le stesse sensazioni. È possibile? E poi ancora, buongiorno, trasmissione interessantissima, l'ospite è straordinario e mi sta dando tantissime conferme. Purtroppo mi sono connesso da poco, potete indicarmi il nome del vostro ospite, Andreas Wechsler, il pediatra Andreas Wechsler. Il libro di cui stiamo parlando è Infanzie calzanti per piccoli e grandi. Andreas Wechsler vuole dire qualcosa su queste considerazioni?
La storia del papà, quello è interessante perché è un fenomeno, appunto, dipende sempre dal papà, ma tante volte quando si diventa genitori, per quel che riguarda la notte, non è una cattiva idea, come dire, creare dei turni, no? Nel senso delle fasce orarie per cui uno o l'altro ha la responsabilità, perché chiaramente se c'è un qualche neonato, un qualche lattante piccolo che piange di notte, la prima domanda è avrà fame, chissà che cosa, però in base alle usanze e ai ritmi che hanno, io posso anche decidere che dalle 10 alle 2 in realtà è improbabile, quindi uno dei due genitori può entrare nel ruolo del il primo che arriva. Quindi nella testa del bambino possono esserci due persone diverse che arrivano, quindi non è automaticamente la mamma. Okay? Poi ci sono dei genitori che sono dei papà che sono estremamente motivati, questo va detto. Devo dire che nel corso degli anni il numero dei papà che sono sempre vicini è chiaramente aumentato, e ci sono quelli che appunto hanno abbandonato la famosa vecchia frase: io devo riposare, tu sei a casa e fai solo la mamma e quindi io devo dormire perché vado a lavorare. Hanno capito che tutte le mamme, per poi poterla riposare un giorno, tornano a lavorare, no? Perché il lavoro più faticoso al mondo è stare a casa con i cuccioli. Quindi vuol dire che quando ci sono dunque questi papà che loro prendono la fascia oraria di notte e fa niente se si alzano loro, e questo è molto utile ed è anche molto gentile, perché, come dire, anch'io mi sono trovato in quella situazione dove avevo la mia fascia oraria e quando poi si faceva viva Giulia, io non è che non la sentissi, però guardavo l'orologio e mi giravo dall'altra parte perché non era la mia fascia oraria.
Ah, furbetto.
Esatto, però la stessa cosa disse anche mia moglie, poi che anche lei guardava e diceva: ciao, cavoli suoi. Se non mi reagivo mi tiravo un calcio perché era la mia fascia oraria, quindi io andavo poi io, no? Quindi devo dire che questa alleanza che c'è anche di notte ci sta, e effettivamente noi veniamo spesso incorporato per ruoli, no? Quindi quel papalino che magari arriva di notte ha fascia notte, come dire, e i bambini sono bravissimi ad adattarsi ai sistemi, no? Cioè se io ho il nonno che parla portoghese non mi aspetterò mai che parli italiano, parla portoghese, quindi nella mia vita con quella lì parla portoghese, quindi nella mia vita quando è buio chiamo, arriva quello lì, va benissimo,
certo.
Siamo lì. Questa cosa invece della simbiosi, quello è interessante perché, allora, è chiaro che io sono figlio della teoria delle scienze, no? Quindi da qualche parte le cose ogni tanto che sembrano più leggere dell'aria fai fatica a veramente trovare il vincolo proprio scientifico, però è anche innegabile che ci sono questi fenomeni di percezione dove per qualche motivo strano sì, lo sentono, però penso che non sia proprio così romantico come suoni, no? È semplicemente che io sono qua, so che il mio figlio è là, so il suo contesto, so tutto e quindi non faccio fatica a immaginare che adesso.
È un'intuizione.
Sì, però questo arriva veramente da una conoscenza, da una simbiosi che poi la simbiosi è una bella cosa, però bisogna sempre capire fino a che punto, diciamo così, è necessaria e utile, no? Perché se io resto in simbiosi con mio figlio, lui non si schioda. Detta brutta.
Questo che diceva prima, insomma, sì. La suddivisione dei... Sì. La separazione dei ruoli.
Sì, ma nel senso bello del termine.
Assolutamente. Il vostro ospite ha delle perle per i genitori di ragazzi con sindrome da iperattività? Ci chiedono.
Beh, perle, nel senso, c'è tanta cultura e conoscenza in merito a questo fenomeno dello sviluppo, perché è una di quelle traiettorie dello sviluppo con delle caratteristiche. Per cui bisogna semplicemente come dire, elevare all'estremo il concetto di calzante, no? Il libro si chiama Infanzia e Calzanti, nel senso del calzare, cioè essere collimante, vuol dire fare collimare il profilo di sviluppo del bambino con il profilo dell'ambiente, calzare. Infatti con gli iperattivi spesso si realizza un cosiddetto misfit, no? Perché il mio mentore, il professor Remo Largo, lui parlava di questo fit misfit, cioè il fit è se io ho un profilo e l'ambiente collima con il mio profilo, noi non abbiamo problemi. Questo gioco vale anche per gli iperattivi, nel senso che io ho un profilo di un'iperattività, io organizzo l'ambiente in modo che sia calzante col suo profilo e in teoria i problemi non li ho. Infatti il professor Largo, lui, diciamo un po' esagerando un pochettino, diceva che gli iperattivi non esistono, perché se tu metti a posto l'ambiente non ce li hai iperattivi. Direi che è un po' esagerata, però il concetto è quello: se io parcellizzo bene la giornata di questa creatura, io so bene dove sono gli alti e bassi del suo profilo e adatto l'ambiente, io avrò pochissimi scontri, avrò molto fit, quindi anche il comportamento o l'interazione risulterà estremamente adeguata e poco da collisione.
È sempre molto rassicurante, quindi credo che sia un punto di riferimento importante per chi intraprende questo percorso. Ricordo il titolo del libro perché ce lo stanno chiedendo ancora: Infanzie e calzanti per piccoli e grandi, per casa grande. Sono la terza di quattro fratelli, avevo 5 anni, nasce mio fratello, ero felice, però ho sofferto molto perché la mamma non aveva più così tanto tempo per me. Ho capito più tardi che aveva così tanto da fare, e questo ci riporta un po' al discorso che faceva prima. Una delle sue considerazioni in fondo un po' controcorrente è quella che riguarda l'alimentazione, sempre nell'ambito un po' dello sdrammatizzare alcuni miti, e lei dice: in realtà non dobbiamo preoccuparci più di tanto se i figli non seguono una dieta perfetta, perché in realtà quando sono piccoli hanno il fegato che è come un T-Rex che riesce a smaciullare e a demolire tutto, e pur mantenendo gli equilibri in termini di sangue e di valori.
Questo sì, questo è un'altra di quelle nozioni interessanti, che ti rendi conto che il neonato ci tiene tantissimo a stare al mondo e hanno la biologia di sono in crescita, quindi è come se ci fosse una differenza tra biologia di creatura in crescita e biologia adulta. Vuol dire che quando sono nel periodo dell'infanzia io devo soltanto avere l'opportunità di farla giusta, e quello me lo mostra l'adulto, cioè il genitore fa da modello e lui fa giusto, cioè mangia correttamente e dà a me la possibilità di farlo. Poi quello che faccio lì dentro è abbastanza variopinto, nel senso che posso fare di questo o di quello e non è che automaticamente ho dei danni. Io ho visto delle situazioni veramente paradossali di diete di bambini dove alla fine il sangue è perfetto.
Dove diceva anche solo patatine, bibite gassate, zuccherate, valori.
3 mesi, Fonsi's Diet Coke, e il sangue era perfetto. Che tra l'altro lì ho fatto il pic per far vedere ai genitori che devono impegnarsi un po'. E invece lì ho capito che no, che non è per questo il punto. Cioè devo semplicemente dargli l'opportunità per... È chiaro che se il bambino cresce a chicken nuggets, inocula... E fa un imprinting dell'usanza alimentare che poi porterà avanti dopo, ed è lì il discorso.
Cioè, e poi io alla lunga è devastante.
Sì, perché io nel momento esatto in cui potrei farla sbagliatissima, dovrei farla più giusta possibile, più che altro per dopo.
Certo, per il percorso che seguirà. In realtà il tempo è volato e ci vorrebbe una seconda puntata, se lei è d'accordo la faremo, una seconda tappa. Infanzie calzanti per piccoli e grandi, istruzioni per l'uso dai 3 anni all'adolescenza. Grazie Andreas Wechsler. Da Michela Daghini, grazie per essere stati con noi, a presto.